Allora, intanto grazie, grazie per questo invito. Naturalmente, le relatrici che mi hanno preceduto ovviamente sono delle studiose. Io cercherò invece di fare un minimo di ragionamento che riguarda quella che è la mia esperienza di giornalista rispetto alla trattazione di questioni che poi, come dire, diventano fondamentali rispetto alla informazione e formazione. Allora, io credo che abbiamo parlato abbondantemente di femminicidio, di analisi delle sentenze, di analisi anche del come viene diffusa l'informazione. C'è però un problema a monte ed è quello di come noi affrontiamo tutta la narrazione che riguarda la donna e la figura femminile e come lo facciamo è fondamentale. E lo è però rispetto a un quadro più complessivo che riguarda l'informazione. Cercherò di dare, insomma, un po' di elementi che sono quelli che poi, come dire, possono essere applicati anche al resto, ad altro, e non soltanto alla narrazione sui femminicidi, sulle donne, su tutto quello che stiamo affrontando oggi. Intanto io credo che ci sia un problema, che è un limite fortissimo, che è il limite del tempo nell'informazione del nostro tempo. In che senso? Noi facciamo una grandissima fatica oggi a far passare i messaggi e abbiamo un problema che è quello che tutto scorre troppo velocemente. Stando agli ultimi dati che noi abbiamo a disposizione da parte dell'Agcom, noi vediamo come la televisione sia ancora il mezzo con la maggior valenza informativa. In che senso? Che se analizziamo l'utilizzo, diciamo, degli strumenti per informarci e consideriamo come lo facciamo tutti i giorni, vediamo che ancora la televisione ha il 68,8% di utilizzo, rappresenta il mezzo quindi da questo punto di vista più utilizzato, poi c'è internet col 41,8%, la radio col 24,6% e i quotidiani col 17,3%. Questo significa che noi abbiamo una forza informativa di internet che è in ascesa, e questo voglio dire è palese sotto gli occhi di tutti. E se andiamo invece a qual è la principale fonte di informazione per gli italiani, la TV è al 48,2, internet al 26,3, i quotidiani al 17,1 e la radio scende all'8,4. Ora, quello che però emerge da questa analisi è che l'aumento dei dispositivi e quindi la simultaneità negli usi dei media e la frammentazione possono favorire un consumo superficiale e disattento e quindi cresce paradossalmente un rischio di disinformazione che diventa anche rischio di negazione dei diritti fondamentali. E questo naturalmente riguarda anche il linguaggio e l'informazione che viene fatta sulle donne. Questo ci pone a dire che c'è un problema che riguarda l'aumento delle azioni di policy volte all'inclusione mediale, che significa che noi dobbiamo favorire l'educazione ai media, soprattutto di tutte quelle fasce sociali che ne sono potenzialmente escluse. C'è un problema di educazione e informazione per le nuove generazioni, però che non si comportano allo stesso modo, perché c'è una parte che si è abituata ad utilizzare un solo mezzo per informarsi, e che ovviamente è quello che riguarda internet, e invece c'è chi continua ad utilizzare più fonti. Ma c'è anche un problema che riguarda l'informazione delle vecchie generazioni, sull'utilizzo soprattutto dei social. Quindi noi abbiamo un problema che riguarda da un lato il tempo di lettura, dall'altro il tempo di vita di una notizia e il tempo di valutazione. Sono tutte cose che si tengono anche quando parliamo di informazioni su violenze, femminicidi e su molto altro. In tutto questo contesto va inserito anche l'aumento degli hate speech, dei discorsi d'odio e delle fake news e la possibilità di riconoscere queste fake news. Ora, quando per esempio io al lavoro noi abbiamo anche un turno che è il turno web, si chiama così, e che tendenzialmente il turno centrale dura dalle 12 da mezzogiorno alle 8 di sera. Ed è il turno in cui noi ci occupiamo di gestire il nostro sito web, in questo caso la TGR Sicilia, che è la testata per cui io lavoro, e in cui ci occupiamo di curare anche i nostri social. Bene, quando io inizio il turno, una notizia che è in prima fascia, alla fine del turno quella notizia è già sparita non solo dalla prima fascia, ma dalla prima, dalla seconda, dalla terza, dalla quarta. Il che significa che ovviamente nel corso della giornata il numero di informazioni che diamo è talmente elevato che alla fine rischiamo appunto questa superficialità. perché c'entra? C'entra perché noi non possiamo pensare di affrontare la questione anche della violenza di genere se non pensiamo a una corretta informazione, lo è stato detto più volte. Allora, io vi faccio un esempio che non riguarda in questo caso i femminicidi, a quello ci arriviamo dopo. A me ha colpito moltissimo, allora io prevalentemente mi sono occupata in questi anni di tutto quello che era l'informazione sui migranti. Quando parliamo di informazioni sui migranti, parliamo di informazioni su uomini, donne, bambini, quindi cercando di capire di cosa stessimo parlando, e in questo caso anche con le donne. Mi ha colpito moltissimo un titolo di un quotidiano italiano, che peraltro più volte è stato ripreso per l'uso di titoli fuorvianti o anche di termini non appropriati, diciamo così, ed era il titolo la vicepresidente degli Stati Uniti. Il titolo era Kamala Harris, la vice mulatta. Ora vi renderete conto che in un titolo di questo tipo ci sono due elementi: uno che riguarda ovviamente l'origine della Harris, e l'altro il fatto che fosse donna. E noi purtroppo abbiamo oggi un problema serio, che è quello appunto del come diamo le informazioni, non soltanto per la rapidità, ma anche per le parole che scegliamo. Lo si è detto più volte, il termine raptus, il termine omicidio passionale, quando si fa un titolo in cui si dice per esempio il compagno ha confessato in lacrime, o si parla di giro di baby squillo, ecco, l'utilizzo delle parole è un utilizzo importante, perché poi sottende a tutta un'interpretazione che diamo dei fatti che accadono. E questo ovviamente è un problema serio. Ma tutto questo ci riporta anche a come davvero ci consideriamo e a come viene considerata la donna, a prescindere dal fatto che noi abbiamo una. E questo, diciamo, nelle analisi che sono state fatte anche dal nostro Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti, ad esempio, c'è una evidente sottorappresentazione, lo sappiamo da diversi studi, della donna in quasi tutte le categorie nei mezzi, a meno che la donna non sia appunto vittima, allora li schizziamo a un 46% nei quotidiani, un 50% nelle televisioni. Però ancora oggi noi abbiamo una serie di questioni che riguardano anche l'essere tornati indietro rispetto alle conquiste che erano state fatte nel parlare delle donne alle donne. Un esempio banale che mi viene da farvi, ma lo faccio perché mi costa personalmente. Allora, io conduco il telegiornale una volta a settimana, una settimana al mese. Ecco, l'attenzione che viene messa nel giudicare come la conduttrice del telegiornale sia vestita è notevolmente superiore all'attenzione che viene data a come la conduttrice del telegiornale dà le informazioni. E questo non avviene invece per gli uomini, perché nessuno si chiede il conduttore come è vestito, ma si chiede se sta dando bene o male le informazioni, come sta conducendo col telegiornale. Nel nostro caso invece no. È una delle battute che si fanno sempre più spesso, per esempio nella settimana di conduzione. È chiaro che comunque per andare in video c'è anche un modo di vestirsi, di rapportarsi, che è diverso. Ecco, allora, in quel momento la considerazione è, per esempio, per farla con una battuta, oggi la Pilotta si è vestita da femmina. Che vuol dire che negli altri giorni non mi vesto da femmina? No, vuol dire che però c'è un'attenzione rispetto al come ci si pone dal punto di vista estetico, che naturalmente poi falsa quello che è il nostro vero ruolo, cioè il ruolo di chi deve dare a chi ci sta guardando le notizie e le informazioni. Ma questo per dirlo, diciamo, per fare una battuta che può essere molto così, molto. Noi in realtà abbiamo oggi un problema serio del come diamo le notizie, sia se parliamo di televisione e anche di carta stampata, del come quelle notizie le accompagniamo con le foto e con i video. Allora, uno dei casi che abbiamo trattato di femminicidio ultimamente è stato quello della cantante neomelodica Piera Napoli. Io vi devo dire che palermitana, assassinata dal marito. Vi devo dire che per giorni, perché naturalmente quella è stata una notizia che ha tenuto più banco, perché? Perché c'erano tutte le caratteristiche perché fosse notizia più a lungo, perché lei era una cantante neomelodica, perché c'era dietro la storia del tradimento, perché c'erano, come dire, delle componenti che la rendevano notizia per più a lungo. E però ci sono state giornate in cui abbiamo letto o ascoltato o visto dei servizi, abbiamo letto gli articoli, in cui veniva fuori un giudizio, seppur velato, seppur non palese, molto, 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 come dire, opinabile rispetto alla figura della vittima. E tutto questo ovviamente deve farci riflettere. Però io vado anche oltre, perché al di là dei femminicidi, lo dicevamo, c'è un problema di come ci occupiamo di tutto ciò che ruota attorno al mondo della violenza di genere, dello stalking, delle molestie. Allora io dico, noi abbiamo un ruolo fondamentale, che è quello appunto di una corretta informazione, ma non è solo quello di una corretta informazione, ed è anche invece quello dell'andare a fondo a queste vicende. Perché se io parlo di body shaming e lo faccio soltanto dando una notizia, e invece non penso che che quell'argomento vada trattato anche con inchieste, con interviste a chi studia questi fenomeni, con approfondimenti e racconto di storie, facendo parlare i testimoni in un certo modo, io probabilmente non ho fatto fino in fondo il mio lavoro. Esattamente come quando io parlo, della diffusione, delle inchieste che ci sono state sulle diffusioni da parte e lo scambio da parte di ragazzi, di video o di foto, di ragazze, che dovevano rimanere video e foto private, sono invece diventate, come dire, sono state veicolate e quindi hanno portato poi a una serie di, al di là delle inchieste, ma hanno portato poi ad avere delle vittime che non hanno saputo come difendersi. Anche in quel caso, il ruolo nostro di dover dare una corretta informazione, ma di dover poi indagare, parallelamente alle inchieste giudiziarie e alle inchieste sociologiche, ma indagare dal punto di vista anche giornalistico su che cosa sta accadendo, su perché sta accadendo, forse questo abbiamo rinunciato a farlo. E lì torno alla questione del tempo, perché ci siamo lasciati e ci lasciamo spesso travolgere dal tempo e quindi dalla mancanza di tempo, dalla liquidità eccessiva di questa informazione, che diventa liquida per esigenze a quel punto anche, diventa liquida anche quando informazione televisiva, diventa liquida anche quando paradossalmente informazione cartacea, e su questo secondo me noi ci dovremmo riflettere. Per esempio, noi ci siamo occupati talvolta, ma non quanto serve, delle donne migranti che sono contadine di fatto, cioè nel senso che lavorano nei campi e che sono violentate ripetutamente dai caporali, così come ci siamo occupati ancora troppo marginalmente delle vittime di tratta. Allora, quello che occorre dal mio punto di vista è una narrazione, e poi su questo ci tornerò. Una narrazione su tutto ciò che riguarda il mondo delle violenze, dello stalking, delle molestie nei confronti delle donne, che andrebbe rafforzata e potenziata. Poi però c'è un altro problema, perché io credo che noi abbiamo il dovere di anche affrontare la questione della formazione e dell'educazione sentimentale e sessuale. In che senso? Nel senso che c'era un bellissimo lavoro, uno studio, che dice se noi cominciamo dalle cause che ci sono alla base dell'assunzione degli stereotipi di genere e lo facciamo durante le prime mediazioni, nelle prime relazioni che formano l'identità personale, forse possiamo intervenire sullo scalfire questi meccanismi. Che vuol dire che noi dovremmo cominciare dalla scuola elementare, cioè dovremmo cominciare a ragionare con i bambini e con le bambine e dovremmo cominciare a farlo mettendo in campo reti sempre più forti. Cosa intendo per reti? Noi abbiamo grandissime professionalità, lo stiamo vedendo già oggi con le due professoresse che mi hanno preceduto, professionalità che sono nel campo della ricerca universitaria, che sono nel campo anche del giornalismo, che sono nel campo dell'insegnamento, che sono nel campo del volontariato che si fa nelle associazioni che si occupano di tutela delle donne. Allora, il meccanismo che potremmo mettere insieme è quello di costruire un racconto, una narrazione, che possa essere però modellata rispetto al pubblico che abbiamo di fronte, se così lo possiamo chiamare, perché se io ovviamente sto parlando con un bambino o una bambina di scuola elementare o con un ragazzino o una ragazzina di scuola media e poi andando avanti invece sto parlando con liceali o universitari, è chiaro che il linguaggio non può essere lo stesso. È chiaro che ci troviamo davanti a platee diverse e che vanno sensibilizzate in maniera diversa, perché ci sia una conoscenza sempre più approfondita. E perché ci possa essere anche un'interazione che ci porti a creare dei legami stabili e dei meccanismi di confronto stabili. E io credo allora che tutto questo possa essere fatto. Io devo dirvi, da 5 anni ormai, adesso virtualmente perché siamo in piena pandemia, ma prima invece fisicamente, ho intrapreso un percorso con le scuole molto bello che mi ha portato, partendo dal libro di cui si parlava prima, che è Lacrime di sale, che contiene anche tutta una serie di racconti che riguardano le donne violate e violentate. Allora lì tu capisci che quando ti confronti con un percorso ben costruito con i ragazzi e ti confronti cercando di far mettere i ragazzi dalla parte dell'altro, allora l'obiettivo lo raggiungi. Certo, è faticoso, ci vuole fatica perché è chiaro che non è semplice, ognuno di noi è impegnato poi nei propri lavori, nelle proprie professioni, non è semplice dedicare tempo agli incontri, all'andare in giro, ma è fondamentale. E io credo quindi che noi dobbiamo poter sempre di più fare rete, e fare rete non soltanto tra donne, ovviamente, fare rete per poter, da questo punto di vista, cominciare a scardinare alcuni meccanismi e riportare la discussione, in un alveo che è quello che è necessario per poi riuscire a discutere di queste cose in maniera diversa. Grazie.